Vogliamo leggere dal Vangelo di Luca, il capitolo 9. Luca, il capitolo 9, il versetto 57. Luca 9, versetto 57. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse a Gesù: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire il mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro e ha dato per il regno di Dio. Credo che molti, non penso, mi piacerebbe dire tutti noi, abbiamo detto in un momento o in un altro: io ti seguirò dovunque andrai. Una frase molto facile a pronunciare, specialmente durante l'entusiasmo di una riunione con un evangelista, un campeggio, un altro momento veramente forte. Però è una parola che si pronuncia giorno per giorno, anche di lunedì, anche facendo la commessa, facendo la mamma, facendo il meccanico, facendo i lavori di casa, lavorando in giardino. Tutto va sottomesso a questa parola: io ti seguirò dovunque andrai. La nostra preghiera qual è? Signore, vieni con me. Un credente può pregare così. Benedicimi. Un cristiano, è bene che preghi così. Ma questa parola non è: Signore, vieni con me. Ma Signore, dove andrai tu? Io ci andrò, e c'è una bella differenza. Potrei scegliere uno qualsiasi di voi. C'è una bella differenza: io vengo con voi, oppure voi venite con me. C'è una differenza anche a livello umano, ma quando si tratta di Dio assume una rilevanza enorme e trasforma la nostra vita. Non è più benedicimi, non è più vieni con me, stai con me, ma la parola che Gesù ci rivolge anche subito dopo questa frase: seguimi. Noi siamo bravi a dire: Gesù, seguimi, io vado qua, io vado là, proteggimi, aiutami. Oh, Dio è venuto come servo nella persona di suo figlio, e non ha problemi Dio a venire con noi. Anzi, è venuto a lui fino a dove arrivamo noi e ci ha trovato e sta con noi. Anche nei posti più brutti, posti che dove dicevano a Gesù: ma cosa fai con queste persone? Ma perché fai? Cosa fai in questo luogo? Sai chi sono quelle persone? Gesù non ha avuto problemi a seguire noi, però voglio dirvi stamattina che questa è la prima fase della vita cristiana, perché Gesù ci segue e poi ci rivolge una parola: seguimi. Dove vado io, vieni anche tu. Lascia i morti, che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Noi presenti possiamo, vorrei pensare a tre parole. Cristiani, chi è cristiano qua? Ma anche il cane ha alzato la mano. perché usiamo questa parola, l'abbiamo ridotto ad essere privo di significato. Allora usiamo un'altra parola. Credente. È già meglio, grazie a Dio. Qui siamo, chi è credente qua? A me, potete alzare la mano e non abbiate paura, siamo credenti, siamo anche cristiani. È una parola nobile, importante nella Bibbia, però è stata coniata molto tardi nella storia della Chiesa. Non fa parte dei Vangeli, non fa parte della prima parte di Atti degli Apostoli. Credente è già un'altra parola. Mi viene in mente anche una parola rumena. Sapete chi siamo noi, secondo i fratelli rumeni? Non dicono sei credente, dicono pochehin. I ravveduti. Sei un ravveduto, sei un ravveduto. Già cambia le cose perché riguarda ancora meglio il nostro rapporto con Dio. Perché se crediamo senza il ravvedimento non saremo salvati. Perché il credere implica, esige che ci sia da parte nostra anche il ravvedimento. La terza parola, poi ho aggiunto quella parola, è la parola che credo sia la parola per oggi, anche pensando ad Elia ed Eliseo, pensando alle varie testimonianze. Discepolo. Discepolo. Che si trova, non ho fatto i calcoli, ma si trova molte volte nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, ma anche come abbiamo sentito prima, anche i profeti avevano i loro discepoli, seguaci, persone che dove andava il profeta, dove andava Elia, ci andava Eliseo, dove andava poi Eliseo venivano altri suoi discepoli e ancora di più. Nel Nuovo Testamento il nome che usavano di più per persone come Giovanni, Pietro, i 70 che sono usciti, quelli che erano riuniti nell'alto solaio il giorno della Pentecoste, sono discepoli. Chi è discepolo di Gesù Cristo? Possiamo alzare la mano senza paura se corrisponde al vero. Se discepolo vuol dire uno che è sotto la disciplina di Gesù. Dove va Gesù, ci vai anche te. Vedete che è un passo avanti rispetto a cristiano, che in Italia siamo tutti cristiani, e dice ad un ateo che può diventare cristiano, si offende addirittura, perché siamo tutti gli esseri umani dei cristiani. Questo è l'uso moderno della lingua italiana. Noi dobbiamo, come Chiesa del Signore, arrivare qui, al discepolato. Io dico arrivare al discepolato. La norma sarebbe che non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Chi è che deve essere battezzato, per esempio? C'è il battesimo, poi fa un corso di 10 incontri con il pastore, poi diventi discepolo. Non è per niente così. La Bibbia dice che chi viene battezzato che è già discepolo. Nessun pastore dovrebbe battezzare una persona se non è discepolo. E poi, uscendo dall'acqua, si dovrebbe vivere sempre di più questo rapporto con Dio, di discepolato, di sottomissione. Dove vai tu, andrò io. Io ti seguirò dovunque andrai. Questo deve essere il grido, la preghiera, il sentimento del cuore del credente. E lo dico anche con un po' di urgenza, perché è troppo facile, l'ho visto troppe volte, l'abbiamo visto troppe volte, il discepolato viene messo al secondo posto nella nostra vita. Viene messo, relegato al tempo libero, martedì pomeriggio o del tempo libero servirò il Signore. Questo non è un pensiero biblico, perché poi succederà qualcosa martedì pomeriggio e non farete niente. E parlo anche di banalità, tipo la moglie dice: mi puoi fare la spesa? Oh, sì, sono libero. Non sei libero, hai un impegno con il Signore per vivere un aspetto importante del tuo discepolato. Noi dobbiamo non usare il tempo libero per il Signore, ma impostare la nostra vita perché ci siano spazi, ma apertissimi, per servire il Signore. I fratelli mi perdoneranno, ma chi fa parte della scuola del discepolato deve essere sotto una disciplina maggiore. Ho avuto recentemente l'occasione di sedermi con una ventina di credenti. E ho chiesto: ma questa settimana avete parlato con un non credente della fede? Avete iniziato un dialogo con qualcuno che non conosce Gesù come Signore Salvatore, che è destinato all'inferno? E purtroppo erano pochi quelli che hanno risposto affermativamente: sì, ho parlato. Non voglio offendere nessuno, ma possiamo facilmente diventare ladri, ladri anche per ben due volte, perché se vedo te che vai in perdizione e non ti dico niente, ti derubo della possibilità di essere salvato. Il Signore ci crea lo spazio. Se non parlo, derubo quella persona della conoscenza che Dio aveva dato a me per condividerlo con altri. E divento ladro due volte, perché non onoro il Signore, non do a Dio ciò che gli appartiene, prendo una cosa che appartiene a Dio, me la tengo per me, e il giudizio sarà severo se non camminiamo da discepoli. E i profeti antichi hanno addirittura queste esortazioni. E dobbiamo tremare nella nostra gioia, nell'esuberanza, nella gloria di momenti come anche il culto di stamattina. Dobbiamo veramente tremare, perché la Bibbia dice che se non annunciamo la parola alle persone che ci sono state affidate, e questo credo parla in modo primario al nostro Friuli, non è che abbiamo una responsabilità diretta per il Kazakistan, il Turkmenistan, ma abbiamo una responsabilità, fratelli, dal momento che il Signore ci ha messi qui, ci ha chiamati qui per questa terra. Il sangue loro è sul loro capo, ma cade anche sul nostro capo se non siamo fedeli nell'annunciare la parola del Signore. Scusatemi questa parola, ma credo che i tempi esigono questo tipo di discorso, i tempi in cui viviamo. Non possiamo accontentarci dell'essere semplici cristiani, semplici credenti. Dobbiamo essere persone che portano il nome di discepoli, che dicono: io ti seguirò dovunque tu andrai. Cos'è il discepolato? Si potrebbe parlarne a lungo. In un primo momento voglio dire: non è altro che la ricerca della persona di Gesù. Io sono qui stamattina perché è venuto Gesù. Io volevo incontrarmi con voi e volevo incontrarmi con Gesù. Io sono venuto qua perché, l'ho detto più volte, guai a stare a casa la domenica alle 10, perché Gesù non è più a casa vostra, è qui con noi. A mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, Gesù tornerà a casa vostra. Rientrate tranquillamente in quella volta, perché come chiudiamo la chiesa, Dio stesso dice, ma cosa faccio io? Non c'è nessuno. Dio non ama gli edifici, ama le persone, non ama le cattedrali, ama stare con persone che lo amano, vuole stare in famiglia, il pranzo della domenica, se abbiamo questa usanza. Il discepolo è uno che cerca Gesù. Alcuni di voi conoscete la mia testimonianza. Io dovevo andare nel 1968, dico 1900 che qualcuno ormai inizia a chiedermi, ma il 1900 o 1800? No, no, non sono ancora così vecchio. Nel 1968 dovevo andare in Francia. Ho usato la testa, sono andato lì, ma ogni volta che mi dirigevo verso la Francia, visto che Gesù non c'era, poi qualcuno ha detto, ma se non vai in Francia, dove vai? Non è questione di cosa ti piace, perché a tutti piace stare in Italia per vari motivi. Oh, ho visto Gesù in Italia. Io non ho amato l'Italia, ho amato in primo luogo Gesù che era all'opera in Italia. Allora, vengo anch'io, ovunque tu andrai, oh, io ci andrò pure, voglio stare con te. Il principio del discepolato sta qui. Io voglio stare con Gesù. C'era una volta che ho ricevuto un forte appello che stavo per accettare di andare in Turchia. Mi hanno presentato nel 69, 1969, un bisogno urgente di operai in Turchia. Come persona ero pronto, disposto a partire, però pregando ho visto Gesù, oh, che non si è mosso dall'Italia. Allora Gesù, se tu non vai in Turchia, non ci vado neanch'io. Io voglio stare con te. Il discepolato non è altro che un seguire Gesù. Ovunque tu andrai, voglio esserci anch'io. Io ti seguirò dovunque andrai. È la ricerca della comunione dinamica, autorevole del Signore Gesù. Cerchiamo Gesù e saremo già fra i discepoli. Il discepolato riguarda anche la Bibbia, che ho avuto anch'io quella fase anni fa, dove dicevo la Bibbia è un libro bello. Sono episodi, che demoni che fuggono, il mare che si apre, i morti che risuscitano. Era un bel libro di storia, affascinante, avvincente. Però era questo e nient'altro. Sapete cos'è il discepolato? E quando noi non soltanto leggiamo di quello che Dio ha fatto, quello che ha fatto Gesù quando era sulla terra, ma quando ci mettiamo in quel capitolo, che è uno dei capitoli più belli di tutta la Bibbia, leggetelo quando arriverete a casa e capirete perché ne parlo così bene, Atti il capitolo 29. La Bibbia arriva al capitolo 28, il capitolo 29 siamo noi. Il discepolato è la continuazione di quello che è successo nel capitolo 28. Non so se siamo al capitolo 29, o 30, o 31, o 2096, non so quale capitolo siamo noi, ma noi siamo la continuazione di quello che è successo quella volta. Allora leggo di morti che risuscitano e mi entusiasmo ancora di più. È bello che sia successo, ma per la stessa parola, per lo stesso spirito, per la stessa autorità. Anche nel nostro capitolo, il capitolo riservato ai discepoli, morti risuscitano, i demoni fuggono, gli ammalati guariscono. Vedete, noi siamo la continuazione, non so se è una questione di capitolo o di volume, questo, non so, un volume nella biblioteca, come la Trecani, quanti volumi ci sono. Oh, noi facciamo parte di questa collana qua. Non il cristiano e neanche tanto il credente, scusatemi se uso questo linguaggio oggi, ma il discepolo in questo volume qua, e c'è la continuità. Che Trecani proprio si vede che è tutta una collana unica. E noi, facendo i discepoli, scopriamo nella Bibbia non più un libro di storia, ma un libro che parla della giornata di oggi. Ed è questo che ci porta ad avere una vita importante, una vita che ha valore. Mi piace usare la parola una vita significativa, che purtroppo per tante persone, se vivi o se muori, è la stessa cosa. Se esisti o non esisti, se non vieni mai all'esistenza. Io ci sono stato, il mondo è diverso perché c'ero io. Dove altri devono dire sì, muoio, verranno 4 persone al mio funerale, poi fra 10 anni mi metteranno le ossa in un ossario comune e sarà la fine, nessuno mi penserà più. Non è importante che ci pensino, perché per noi credenti ci sarà qualcuno che ci penserà in quel giorno, ma il frutto della vita di ognuno di noi dovrebbe essere duraturo. Questa è una caratteristica del discepolato. Non ho fatto tanti soldi, e poi c'è stata una rapina in banca, e poi la banca è fallita. Oh, la tua fama, la tua gloria, ecco la fama che il ladro può portarvi via. Ma il frutto di anime che si convertono al Signore, questo sia una gloria eterna che ci seguirà poi. Perché chi è discepolo ha un posto speciale, anche in cielo, e dei premi particolari. Non si lavora per il premio, però l'eternità sarà diversa per chi porterà anche quel nome di servo fedele. C'è un posto riservato. Abbiamo una vita, poi, da discepolo in armonia con la persona di Dio. Siamo famiglia, come padre e figlio dovrebbero, è bello quando ragionano insieme, magari mettono su un'impresa e lavorano come una sola persona. Il figlio che era bambino cresce, assume la stessa maturità e a volte, di solito purtroppo in questi giorni, anche diventa più intelligente del papà e porta avanti l'impresa degnamente. Com'è bello vedere imprese così, ma com'è ancora più bello vedere queste cose con il Signore Gesù. Andate, voi farete opere maggiori di me. Siamo chiamati a completare l'opera di Gesù per mezzo dello stesso Spirito. E in questo senso siamo in armonia con Dio. Non c'è conflitto fra noi e Dio. E Dio conferma costantemente la sua presenza con noi, con dei segni, dei prodigi, ma soprattutto con una maturità maggiore. Abbiamo meditato brevemente anche ieri allo studio. Non esiste il credere che non influisca sul comportamento. Tutto ciò che crediamo, se lo crediamo davvero, si vedrà non dalla nostra bocca, ma dal nostro vivere, dal nostro modo di esistere sulla terra, vivere i nostri giorni qui. Si vedrà quello che crediamo dal rapporto che abbiamo con Dio. Lo vedremo con il rapporto che abbiamo con altri, ma altri, questo è ancora più bello, vedranno ciò che siamo vedranno, non soltanto sentiranno, vedranno che abbiamo un rapporto speciale con Dio e vedranno che abbiamo un rapporto speciale con i peccatori, quelle persone senza speranza, senza Dio, senza nessuna possibilità di essere salvati. Vedranno ciò che noi crediamo e questo è il discepolo vero, questo è il discepolato. Perché il discepolato significa che il cuore di Dio diventa il nostro cuore. Le leggi di Dio, basate, come abbiamo imparato, non su 600 e più comandamenti come abbiamo nell'Antico Testamento, ma su due parole, ama Dio e ama il tuo prossimo, saremo, Dio sarà soddisfatto di questo, gli sarà sufficiente. E permettetemi di dire una cosa che io penso di dover dire, anche con la natura, se vivremo in armonia. Noi siamo qui. Qualcuno può dire, fra poco devo rinunciare o ad andare in chiesa o andare al mare di domenica, l'unico giorno che ho libero. Ma vi dico che il corpo umano e la famiglia degli esseri umani, i nostri figli, sono più benedetti con mezza giornata al mare che non tutta una giornata che li porta a trascurare questo luogo. Questo è un luogo di benedizioni molto, ma molto maggiore di una mattinata a sciare d'inverno o di mare d'estate. Viviamo in armonia con la vita del discepolato, anche con il mondo e anche fisicamente ne derivano dei vantaggi non da poco. C'è questa armonia. Anche perché si realizza poi il regno di Dio in noi. Venga il tuo regno. Abbiamo anche ieri meditato il fatto che questa terra non diventerà mai una terra cristiana. L'Italia non sarà mai una terra cristiana. La Bibbia ci indica che queste sono cose passate, Dio sta facendo un'opera nuova. Il regno di Dio non sarà mai nell'Italia, nella Francia, nella Germania, nella Grecia. Il regno di Dio è dentro di noi ed è qui che scopriremo la gloria del luogo dove Dio regna. Voglio chiudere facendo un appello. Non c'è nessuno che può dire cosa dovete fare come discepoli. Io potrei elaborare bene con la chiesa, con il pastore, con il consiglio di chiesa, con i membri più impegnati, elaborino una strategia di evangelizzazione, gloria a Dio per questo. E dobbiamo partecipare a questi momenti. Cosa hai fatto nella vita? Hai aggiustato 1200 macchine, ho costruito 2000 case. Cosa hai fatto nella vita? Ho guardato tanti di quei soldi, ma non hai fatto la mia volontà. Hai portato qualche anima alla conoscenza del Signore, hai portato i tuoi figli alla conoscenza del Signore tramite una vita coerente nascosta in me, dove io ero davvero capofamiglia, che i figli mi vedevano in casa vostra, non soltanto la domenica quando vai in chiesa. Fratelli, vogliamo cambiare la nostra vita. Vogliamo delle cose, ma sono irraggiungibili senza mettere il Signore al primo posto dicendo ovunque tu andrai ci andrò anch'io, io ti seguirò dovunque andrai. Parlo ai giovani, un giovane credente vuole trovare una ragazza, una fidanzata, una moglie credente, zelante nell'opera del Signore. o giovani, non so se faccio riferimento a qualcuno, ma lo troverai, ma non stando là seduto. Il credente deve trovare ciò che sarà sostegno al suo discepolato. C'è una ragazza impegnata, amante del Signore, consacrata al Signore, desiderosa di fare appieno la volontà del Signore. Non esiste, conosco pochissimi esempi di persone che si sono consacrate al discepolato dopo un fidanzamento. E conosco tanti invece giovani zelanti che col fidanzamento sono spariti dalla faccia della terra no, ma la faccia della chiesa sì, non c'erano più. Anche per avere la ragazza, perché se c'è una ragazza spirituale, io le dico sempre di non stare con lui perché non viene mai in chiesa, non è, vuole una ragazza, una fidanzata spirituale, ma oh, ti rovini se ti metti con lui. Anche questo. Vogliamo elaborare il nostro discepolato in modo che Dio possa aggiungere quello che noi vogliamo e quello che Lui vuole per noi. Ma non sarà seduto in poltrona che troviamo queste cose, sarà camminando in una vita di discepolato. Il discepolato, alla fine, posso dire, è la cosa più bella. Non ci sono sacrifici, insisto su quello, l'unico sacrificio che ha importanza è il sacrificio compiuto da Gesù sulla croce che ti permette di essere oggi discepolo. Tu dovrai fare delle scelte difficili, delle scelte che comporteranno dei distacchi enormi da certi ambienti, certe mentalità, certe aspirazioni, certe ambizioni. Questo sì, vogliamo, fratelli, identificarci, trovarci, dire amen a ciò che abbiamo nel brano che abbiamo letto per ultimo. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro, potremmo vedere anche il battesimo, e poi volga lo sguardo indietro, è dato per il regno di Dio. Amen.